incominciamo questo incontro che è dedicato a una donna speciale, che si chiama una scrittrice che non tutti conoscono, anzi direi non molto conosciuta, che si chiama Susanna Colussi. Peccato che il suo cognome è Susanna, la sposata Susanna Colussi Pasolini. Susanna è la madre di Pierpaolo Pasolini. Di lei quindi vogliamo parlare oggi per renderle onore come donna e soprattutto come donna, madre e scrittrice. Nel piccolo saggio che Maria Gabriella Carbonetto ha dedicato alla scrittura di Susanna Colussi Pasolini, è intitolato Mia Lodoletta Madre, sono i vezzettativi che il figlio dava a Susanna, quindi Mia Lodoletta Madre, Susanna Colussi Pasolini, l'arte di scrivere oltre all'essere madre. Il nostro tema di questo incontro è proprio scoprire che la mamma di Pierpaolo Pasolini è una scrittrice molto delicata, molto forte, e ha scritto questa saga familiare con un titolo molto moderno, Il film dei miei ricordi, titolo che è scritto da lei nel romanzo, edito 30 anni dopo la sua morte, da Rosellina Artinto. La prima è Rosellina Artinto, editrice di nicchia splendida, è nella storia italiana, la prima editora, non è bello di nome, editrice donna dopo la guerra, inizia con editando libri per bambini, con anche grafiche, con i grandi disegnatori, poi passa nella seconda parte della sua vita a pubblicare degli epistolari importanti tra poeti, tra scrittori e letterati, e a un certo punto nel 2010 edita Il film dei miei ricordi di Susanna Colussi Pasolini, con alla fine quattro poesie in friulano di Pierpaolo Pasolini. Il titolo è Susanna Colussi Pasolini, Il film dei miei ricordi, con poesie in friulano di Pierpaolo Pasolini, Artinto Editore 2010. Questo libro è tutta una sorpresa. Prima di tutto, se uno va su internet trova due o tre articoli del 2010, recensioni dell'uscita del libro, e più niente, poi sì, come uno può procurarsi il libro, ma non trova una critica letteraria, oppure siamo io e Gabriella che abbiamo fatto nella nostra possibilità una ricerca, non siamo riusciti a trovare granché. E quindi ci facciamo una domanda. Questa sua opera molto particolare è rimasta nell'ombra di un figlio molto importante, o è rimasta nell'ombra della scrittura delle donne, che anche se per fortuna nella nostra epoca comincia a manifestarsi, sicuramente rimane ancora nell'ombra se non è quando, soprattutto quando non è nel trend del mercato, dei romanzi attuali. L'altra sorpresa grossissima, di cui poi ci parlerà Gabriella, e ci parlerà il pensato di Lisa di romanzo, un'altra cosa, e dobbiamo presentarci. Sono partita sul romanzo, poi ci presentiamo. L'altra grande sorpresa è che Susanna ha scritto questo libro tra gli anni 55 e gli anni 70, forse anche prima, iniziato forse prima del trasferimento a Roma di madre e figlio, ma l'ha scritto, come dire, in segreto, nel senso che l'ha scritto forse con un diario, forse il figlio lo sapeva che lei scriveva, ma non ha mai dato o voluto dare importanza a qualche cosa che è un romanzo di 500 pagine, una costruzione del racconto perfetta e con uno stile letterario molto limpido, semplice, limpido, epicolirico, con tanti tipi diversi anche di flash, perché racconta 100 anni della storia della sua famiglia, i Colussi, che erano una famiglia importante, quasi un clan, che da 100 anni abitava in un paese agricolo del Friuli, Casarsa della Delizia, vicino a Pordenone, nella provincia di Pordenone. Adesso sono riuscito un po' a darvi un quadro, quindi una sorpresa trovarlo, e l'ha trovato Gabriella Carbonetto in questa sua ricerca sulla madre di Pasolini, che era partita dalle poesie di Pierpaolo, che parlano della madre, soprattutto le poesie in friulano, in lingua, ovviamente, friulano. Mentre lei faceva la sua ricerca, e ve lo racconterà meglio lei, alla biblioteca Soromani, un incaricato al Soromani gli ha detto: ma lei non conosce, non sa che la madre ha scritto un romanzo, una saga familiare importante. E quindi abbiamo, io che stavo un po', stavamo collaborando insieme, abbiamo nella seconda parte del saggio, parliamo del nostro saggio, parliamo appunto del romanzo. Nella prima parte Gabriella tesse il rapporto delicato tra madre e figlio, e nella seconda parte parlerà soprattutto della, nella seconda parte del saggio, parlerà della seconda parte del romanzo, dove Susanna comincia a parlare in prima persona, ed è molto autobiografico. Quindi questo anche romanzo della madre di Pasolini ha una parte dedicata alla famiglia, una parte dedicata a se stessa, alla sua famiglia, ai suoi genitori, alla nonna e al fratello. Ma noi siamo qua, appunto, grazie alla partecipazione a questo incontro di Luisa Muraro, filosofa, non è vero, ma è così, è così. E quindi già Gabriella nella sua ricerca aveva citato la Luisa, perché Luisa in un suo libro di filosofia molto importante, che si chiama L'ordine simbolico della madre, parla del rapporto
madre-figlio-maschio.
Ti faccio intervenire da
sì, parlo. Io sono interessata al rapporto madre-figlia e al continuum materno, però ci sono alcune pagine dedicate proprio al rapporto madre-figlio-uomo. Sì. Poi dopo magari leggerò qualcosa, ed è quello che ha attirato l'attenzione di Gabriella Carbonetto.
Ecco, io a questo punto direi che intanto ringraziando la Casa della Cultura e il direttore Ferruccio Capelli per averci ospitato, capendo l'importanza di ridare voce a un romanzo che chi ama la lettura e chi ama la limpidità, la limpidezza, io l'ho paragonata, ho osato paragonarla a un mio grande amore, il Calvino della trilogia, il primo Calvino. E anche con dei momenti naturalmente lirici, dei momenti uno può dire magari un po' uno stile ottocentesco, poi dei momenti realistici, dei momenti romantici, ma anche dei momenti realistici, crudi, dei ritratti, delle situazioni. C'è all'inizio proprio l'incipit del libro, dove lei parla con la nonna, che in realtà è colei che trasmette tutto il racconto della famiglia, quindi anche bellissimo dal punto di vista anche letterario, perché la verità, ma lei la Susanna la parla sempre con la nonna, di questa nonna che comincia a raccontare la storia della sua famiglia, attraverso la nonna che lei rintraccia la storia della famiglia. il suo bisnonno, all'epoca di Napoleone, partito per la campagna di Russia, viene nella grande sconfitta e nella grande fuga, si ritrova da solo, a cavallo, perso, in lande che poi dei confini tra la Russia e la Polonia, e per sopravvivere, vi leggo solo questo, dopo avvenne la ingloriosa ritirata, in quello sfacelo anch'egli, Vincenzo, il bisnonno di Susanna, anch'egli come gli altri fu sbandato, ferito a una spalla, col cavallo esausto e divagò in quei paesi sconosciuti coperti di neve. Dapprima in compagnia, poi rimase indietro solo, solo, in quella solitudine. Sbagliò strada, invece del sud prese l'ovest. Finalmente, dopo tanto vagare il cavallo, sfinito anch'esso, non poté più andare avanti, e Vincenzo si sentì svenire per il sangue perduto dalla ferita, per la fame, per l'orribile freddo. Doveva dunque morire così ingloriosamente solo, lontano da tutti. Salto un pezzettino. Vincenzo si sentiva impazzire. Ad un tratto sentì il gelo salirgli fino al cuore. Non voleva morire. Dio, aiutami. A me l'arma, con uno sforzo sovrumano, sfoderata la sciabola, diede sul collo un colpo tremendo al suo povero compagno, giovane e bello come lui, il cavallo, che stramazzò sulla neve. Nel delirio della febbre, Vincenzo impazziva. Guardò il suo cavallo che non si muoveva più, lo palpò, lo accarezzò con le lacrime che gli bagnavano il viso e il cuore era arido, impietrito. Allora, con l'orribile sciabola, gli squarciò il ventre, aprì una fessura quanto era lungo il suo corpo, allargò quella fessura, toccò l'interiore e il sangue fumanti, e nel tepore di quelle viscere rannicchiò il suo corpo tremante per la febbre e per il gelo. Quindi lui, per salvarsi, deve mettersi dentro il ventre del cavallo squarciato e verrà ritrovato, lì inizia invece la parte romantica, ma in realtà era quella storia vera, viene ritrovato da un padre e figlia che arrivano in questa landa deserta, si muovono da un paese a un altro e viene salvato. Questa Susanna che parlava francese, lui parlava un po' francese, che lo salva, che impone un po' al padre di salvarlo, diventerà poi la sua moglie e con lui fuggirà un po', perché doveva sposarsi con un altro, quindi c'è anche questo, ma è anche vero, ma la parte di romanzo, si rifugierà da degli zii in Francia e da lì andranno a vivere a Casarsa. E quindi sono i capostipici bisnonni, Vincenzo e Susanna, da cui lei, Susanna Colussi.
Lascia Gabriella.
Io, vabbè, avendo scritto questa prima parte, faccio prima leggerla così o meno, così vi risparmio anche del tempo. Risparmio anche del tempo perché sono più lenta nel parlare, eccetera, quindi preferisco fare così. Allora, nella prima parte del mio lavoro mi sta a cuore, attraverso una rilettura delle poesie di Pierpaolo Pasolini, l'immagine di Susanna Pasolini, madre del poeta, così come ci appare da alcune liriche dedicate a lei, da parte del figlio. Il mio progetto non può prescindere da un'analisi, nel nostro caso letteraria. Io non voglio fare un'analisi, siccome sono psicologa, di altro tipo, e perché insomma bisogna fare una scelta poi relativa al rapporto madre-figlio, figlio-madre e alla personalità materna, come risulta dal vissuto del figlio del poeta stesso. Va anche precisato che il loro rapporto chiuso e unico, sapete, no, che c'era questo rapporto particolarmente molto importante, dedicato, come diceva lui, ma è anche chiuso e unico, ma anche creativo e rigenerativo. La madre ha avuto, la madre di Pietro Pasolini, ha avuto un ruolo di musa ispiratrice nella poesia del figlio, illuminante come una luce, dotata di una luce, si intende per Paolo Pasolini, dotata di un forte senso creaturale. E accompagnato il poeta nel suo percorso lirico esistenziale. Madre e donna sublimata, dunque, che come un filo rosso attraversa tutta la poesia e fa da sfondo e da humus all'intera opera pasoliniana. Cielo, sulla luce, terra, humus, infine uniti in una sintesi di cui solo un poeta è capace. Allora, comunque vado più avanti. E nella seconda parte del libro mi piace esprimere la grande sorpresa. Perché qui. Ecco, allora, nella prima parte io ho inserito delle poesie dedicate proprio alla madre di Pierpaolo Pasolini. E le poesie in dialetto, che sono state le prime, apparentemente più semplici, ma anche molto intense, molto particolari in dialetto, perché poi vi dirò, insomma, dopo, che particolarità ha questo dialetto. E comunque, in seguito parlerò di un gruppo di poesie che è molto, anche quello è molto particolare secondo me, ma comunque lo dirò così abbastanza brevemente, e delle poesie più in italiano, sempre rivolte alla madre. Nella seconda parte del libro mi piace esprimere la grande sorpresa provata, anche personale, dunque nel 2014, dopo aver scritto la prima parte del libro, dico poi anche personale per un motivo preciso. E dunque, attraverso l'informazione complice e attenta con l'impiegato della Sormani. Precedentemente c'era una piccola ricerca favorita dal mio gruppo di poesia, di cui c'è qualche rappresentante qui. E questo è stato un po' l'inizio, insomma, l'origine, insomma, di questo mio libro. Il gruppo su Pierpaolo Pasolini e sua madre aveva dato inizio allo studio, concluso nell'estate del 2014, di Susanna Colussi Pasolini, che sia madre che scrittrice di uno straordinario romanzo familiare, quindi questo è questo. È con lieta sorpresa, quindi, che appunto sono proceduta alla scoperta di questo romanzo, Il fiume dei miei ricordi, e alla ricerca, appunto, di Susanna Colussi Pasolini, alla ricerca delle sue radici. Si tratta di un memoriale che ha come protagonista i Colussi, famiglia del Friuli, di Casassa della Delizia, in provincia di Pordenone, a partire dalla campagna di Russo di Napoleone, la Cedetto Dini, fino alla prima giovinezza dell'autrice. E quindi finisce questo libro nel 1910 circa. Era formato inizialmente di più di 20 quaderni, stipati, fitti, scritti a penna e riposti nel cassetto del comò della casa romana di Pasolino. Tali scritti, rinvenuti da Graziella Piercosse, nipote di Susanna, dopo la morte di Pasolino, vengono da lei affidati a Rosellina Appinto per la pubblicazione. Il libro di 500 pagine esce nel 2010 a Milano. Secondo la ricostruzione della Piercosse, lo studio del lavoro è venuto a Roma, probabilmente all'insaputa del figlio tra gli anni 55 e 70.
E vabbè, insomma, questo poi sono cose. Parlare un attimo di Graziella, della Graziella.
Sì, sì. Allora, Graziella Piercosse, giusto come hai detto, comunque, io l'ho sentita per telefono. Per vedere, insomma, se poteva venire, perché ci avrebbe fatto piacere che portasse un suo contributo. Però l'ho sentita così un po' stanca, un po' probabilmente con tutti i motivi, insomma, di esserlo, e per cui lei ha preferito non esporsi dal punto di vista emotivo. E invece mi ha dato tutta una serie di elementi di tipo così più razionale, più, per spiegarmi dove, per esempio, si possono reperire tutte queste notizie, sia dei padroni. E ha parlato di un gabinetto di sé di Firenze, adesso ve lo dico perché qui ci sono proprio dei nomi, quindi non vorrei essere mancare, diciamo, di... Ecco, eccolo qui. Allora, il gabinetto di sé dell'Università di Firenze, archivio regionale contemporaneo, dove c'è tutto il materiale su Pasolini e anche su sua madre. Andando ancora più nello specifico, aggiunge che presso l'Università di Firenze, in via, poi se volete delle informazioni ve le do anche più personali, c'è un settore, si chiama Michellania, e un'edizione, nuova edizione, epistolario dedicato ai docenti che vanno in pensione. E in questa occasione gli allievi fanno dei saggi come regalo, diciamo, per i docenti. E a lei risulta che ci sia un saggio proprio su Pasolini e sua madre. E lei dice: io ho collaborato con questo archivio regionale per un po' di tempo, in modo magari saltuario, però dice comunque il motivo per cui sono insomma un po' restia a parlare del mio lavoro rispetto a questo libro, al film dei miei ricordi, è il fatto che non amo parlare, sono molto restia a parlare dei miei sentimenti, delle mie emozioni, insomma. E questo è stato il motivo che lei mi ha dato, insomma, potrebbe essere anche un motivo razionale, ma comunque probabilmente perché, insomma, è stato un personaggio, penso che chiunque può averlo letto nei giornali, eccetera, che all'interno della ricorrenza che c'è stata della morte del figlio, del figlio di Susanna, lei è stata anche molto, tra virgolette, usata in questo senso, e nel senso appunto di una ricerca di informazioni, così da parte sia di giornalisti, da parte insomma anche di registi di film, perché io l'ho vista in un film proprio sulla morte di Pasolini, non era lei, era comunque la rappresentava, e quindi evidentemente hanno dovuto parlare anche con lei. E quindi insomma, comunque lasciamola stare, perché lei è stata molto corretta per quanto riguarda il suo fornirmi tutta una serie di informazioni. E però ha detto che non voleva collaborare ad altri livelli, quindi insomma questo è più o meno quello che è. E ha detto anche una frase, così, che lei preferisce essere asettica per non soffrire troppo. Ecco, questa è stata la sua... io la lascio lì perché insomma penso che sarebbe una cosa che le avrebbe detto chiunque, insomma, no? E allora voglio dire, non è che svegli niente di particolare, non faccio.
Anche se Gabriella, noi non abbiamo ancora detto, che Graziella Percossi è la cura nipote da parte di madre, nipote di Pierpaolo, credo che sia era una figlia di un fratello della mamma di Susanna, penso, comunque nipote da parte di madre di Pierpaolo Pasolini, è nata nel 43, quindi più giovane, arriva a 19 anni a Roma e viene ospitata da loro, e in vari periodi abiterà con loro, poi aggiungerà alla fine della vita di Susanna, sarà importantissima Graziella. Quindi ha un rapporto molto intimo anche lei con Pierpaolo, tanto è vero che è la cura, quando lui muore, la curatrice di Petrolio, curatrice che comunque raccoglie tutti i manoscritti e crea questo, o comunque fornisce i manoscritti a questo gabinetto di sera a Firenze, e fa questa introduzione incredibile di 4 pagine meravigliose, sinteticissime di troppo, dove racconta che Susanna si rinchiudeva nei pomeriggi della controra, cioè quando faceva caldo, era lì, sapeva che lei stava scrivendo, questa cosa che poi ha lasciato in un pacchetto, in un cassetto, perché se non c'era lei sarebbe venuto in qualche spazzatura, per dire. Cioè, è lei che l'ha raccolto, l'ha tenuto, e l'ha tenuto finché Rosellina Pinto lo ha pubblicato, quindi ci sono qua una storia di tre donne.
Sì.
Tre donne importanti.
Sì, certo.
Che permettono.
Infatti,
che l'opera venga salvata.
Concludere questa cosa. E questi scritti rinvenuti da Graziella Chiarcossi, nipote appunto di Susanna, dopo la morte dei Pasolini, vengono da affidati un rilievo occorre fare a proposito del ritrovamento della pubblicazione della scrittura originale sorprendente di questa donna, vissuta e percepita fino a non molto tempo prima, prevalentemente come madre dell'ombra del figlio poeta. L'uscita dell'opera, fatto apparentemente banale e usuale, si modula in questo caso attraverso una pratica ormai interiorizzata e significativa di sorveglianza di tre donne, l'autrice Susanna, una compagna affidata da quello che accosse, in più anche parente dell'autrice, e Roselina Arpinto, editrice del libro. E donne in modo diverso impegnate in un comune e spontaneo intento di ricerca delle origini e di diffusione di valori identitari, personali e storico-culturali. Intento che viene concepito, portato alla luce e comunicato come una vera e propria nascita, con un andamento circolare, naturale, tutto femminile, di pensiero e di vita. Perché non c'è modificazione possibile, e qui riporto una frase della Antonella Leoni nel luogo dell'origine, se non risalendo all'origine della vita, della parola, del pensiero, attraverso l'esperienza più antica mescolanza della nascita nel sangue con la nascita del linguaggio. Luisa Muraro, mi permette di citarti? Dalla Leoni citata, approfondisce questa analisi. La società patriarcale cura l'amore tra madre e figlio, maschio, come un suo bene più prezioso. Gli uomini di pensiero mostrano una capacità di tessitura simbolica che possono avere appreso solo dalla familiarità con la madre, con la matrice della vita. L'esperienza dell'amore della madre, in cui questi uomini vengono allevati, è dunque il fondamento pratico, il germe vivo in cui si sviluppano i discorsi filosofici. Gli uomini, però, coprono con fondamenti ideali l'origine del sapere. Amano, riamati, una madre muta, la cui opera presentano come un'immagine della propria, rovesciando l'ordine delle cose. L'amore della madre, conclude la Muraro, è il sapere più importante senza il quale è difficile imparare il resto ed essere originali in qualcosa. Allora,
andiamo alla parola alla Luisa.
Sì.
Io devo presentare Gabriella. Siccome nessuno ha potuto presentarci, ci autopresentiamo. Adesso io presento Gabriella, ho avuto questo ruolo e mi ero dimenticata. Gabriella Carbonetto è una psicoterapeuta, sicuramente è una scrittrice, come vedete, ricercatrice, poeta e critica letteraria. Però nella sua vita è stata anche, e come lavoro, una psicoterapeuta che si è occupata di carcere, perché ha lavorato al carcere minorile di Milano e di adolescenti in difficoltà, lavorando nei servizi
di Genova e di Milano.
È per questo che lei ha detto: io nel mio saggio non mi riferisco ai miei saperi di psicoterapeuta, non analizzo un rapporto madre-figlio in questo senso, che poi tra l'altro sappiamo dell'omosessualità di Pasolini e scivoliamo in terreni strampalati, secondo me, dove è meglio, cioè la scrittura di Susanna, la scrittura di Pasolini non c'entrano niente con le caratteristiche di genere o di scelte. Di Gabriella, prima di parlare di Luisa, volevo sottolineare il fatto che è una ricercatrice della scrittura femminile e aveva scritto precedentemente a questo un saggio sulla scrittura femminile del Novecento, riferendosi ad Antonia Pozzi, a Elsa Morante, a Maria Zambrano e a Susanna Chelossi Pasolini. Invece Luisa Muraro, filosofa, ricercatrice all'Università di Verona, ha creato con altre studiose nel 1984 di Ottima, un gruppo di filosofe che forse tu ci spieghi meglio, di filosofe autrici di due opere collettive dal titolo affascinante, Il pensiero della differenza sessuale e Mettere al mondo il mondo. Questo era già negli anni però 84, 85, 90, vero?
Sì,
sì. Se tu vuoi dire qualcos'altro, di te.
Ah, volevo dire che Ottima ha continuato a fare libri, ne ha fatti sette.
Ecco
io vorrei anche dirvi che per trovare sia i libri di Ottima e tra non molto spero per trovare il libro di Maria Gabriella Carbonetto, qui c'è anche un contributo di Cesoni, io spero che tra qualche giorno lo avremo alla Libreria delle Donne di Milano, ecco. Che in parte è il motivo per cui io sono qui, diciamo, perché è sempre là che ci siamo incontrate con le due autrici di questo Mia Lodoletta Madre. Io sono qui, diciamo un po' abusiva se volete, però perché loro due, alle quali sono molto riconoscente, mi hanno chiesto di esserci. In quanto, ecco, allora lì sono molto riconoscente entrambe perché mi hanno fatto incontrare Susanna Polussi Pasolini. Non che io non sapessi dell'esistenza di questa donna, sapevo bene, ecco, ma l'avevo vista dietro la figura di Pierpaolo Pasolini, esattamente come in questa bellissima, peraltro, foto che è nella copertina del libro della Polussi. Che è questo il film dei miei ricordi, c'è questa. E mi spiace che Roselina Archinto, che ha avuto il merito di fare questa bella edizione, non sia qui. Io spero che avremo anche questo libro alla Libreria delle Donne, perché ci tocca, anzi, e sono mortificata del fatto che questo libro è passato, per insomma il merito di loro due che hanno riconosciuto la grandezza della Susanna Polussi e del libro. Adesso che mi hai presentato, devo fare anche il resto, cioè devo dire le quattro idee che mi sono preparata.
Sì, ci aspettiamo proprio.
Questo, ok, no, perché voglio, sono la direttrice dello scambio, però ogni tanto, ecco, non ci formalizziamo. La fortuna del sesso femminile è anche questa, che fa le cose più alla buona e con meno ritualismo di quanto non facciano gli uomini. E a me questo piace, devo dire, il sesso femminile nell'insieme lo trovo migliore, ma credo che anche gli uomini che sono qui siano piuttosto convinti. Sì. Allora, perché c'è uno stile diverso e lo stile diverso io spero che lo notate, a pensare anche che siamo un po' imbranate magari, ma non è questo, stiamo cercando uno stile diverso di porgere la parola e l'interesse. Quando sono venute alla Libreria delle Donne ho ben visto che c'erano due che non sono intellettuali come quelle dei miei colleghi di università, sono intellettuali come lo siamo nella comunità filosofica di Ottima, che lei ha potuto nominare, che appunto di libri ne ha già scritti sette e due sono dedicati anche alla figura della madre, e come sono alla Libreria delle Donne, cioè autentica ricerca fuori da tante gerarchie e cerimonie. Dunque, vorrei parlare qualcosa, sì, del motivo, ne ha già parlato Gabriella, della mia idea, questa che lei colpisce, perché è un'idea che poi non approfondisco, ma sto parlando della mia ricerca filosofica e della difficoltà con cui mi muovo nella ricerca filosofica e dico, se guardo alle opere dei grandi filosofi, mi viene da pensare che sono io che non sono dotata, perché Platone a suo tempo disse che anche le donne possono entrare in filosofia, si intende, dice, quelle che sono dotate. Platone lo dice sia degli uomini sia delle donne. Quelli che sono dotati della filosofia entrano in filosofia, ma io in filosofia non entravo. E la storia della filosofia che avevo imparato e che è effettiva, la storia della filosofia, era piena di grandi, grandi filosofi. E adesso il motivo non importa, certo che io dico, ma guarda come sono bravi, e poi dico questa tesi, in effetti, dico, ma questi sono io che non sono fatta per la filosofia, perché questi qua mi pare che sappiano dire delle cose, dirle molto bene, in effetti nell'uso della lingua, così come nei rapporti con il pensiero che li ha preceduti e con la realtà presente, questi uomini mostrano una capacità di tessitura simbolica e che è quella cosa che è stata citata. E io dico, l'hanno presa dalla matrice della vita, è presa da, ecco, non è una cosa costruita, è proprio per la bellezza della lingua filosofica, non che tutti i filosofi abbiano veramente, ma la più parte dei filosofi, io ne cito alcuni, sono veramente, non so se voi avete mai letto, racconto il discorso del metodo di Cartesio, è estasiante, perché lui parla con una semplicità, e con una familiarità là vicino alla sua stufa di maiolica, che non avete idea come dire, per, è una cosa che mi riempiva di giusta ammirazione. E poi dico, ma non è questo che insegnano? Ecco, dico, i filosofi ci hanno occultata questa cosa. Ecco, e adesso arrivo a Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini non ha occultato questa cosa, l'ha espressa con una esplicitezza straordinaria, con una franchezza, con una io, siccome non sono una letterata e non sono una specialista di Pasolini, ho solo letto queste cose in parte citate nel libro della Carbonetto, in parte lette per conto mio, e sono è una cosa intensa, e la cosa a questo miracolo di restituzione, di riconoscenza verso la madre, corrisponde un altro miracolo, cioè che lei accetta questa cosa non in una forma forse possessiva, sì, forse, ma non risulta che fosse, ecco, e non risulta neanche che fosse complice della sessualità speciale del figlio, anzi, è probabile, perché adesso abbiamo questa cosa di diritti, in realtà Pierpaolo Pasolini, come forse sapete, non era senza turbamento davanti alla sua omosessualità. Ed è questo, e in lui c'è, come dire, gratitudine verso la madre che non entra in... La madre, quello che accetta è l'amore di lui, cioè loro due. Lei dice, io non voglio entrare nella cosa psicologica, io lo capisco, il suo mestiere è della psicologa e avrà un rigore, eccetera. Io che non sono psicologa, io sono... mi piace dirlo, questi sono stati una coppia di amanti casti, che si sono amati in una maniera che ha qualcosa di unico. Mi verrebbe da paragonarli, ma non posso, a Gesù e Maria. Gesù e Maria nell'immaginario cristiano hanno questo rapporto. Il Vangelo no, perché quando dicono a Gesù là quella volta, guarda maestro che qui c'è tua madre con i tuoi fratelli, e lui dice che mamma, io non ho mamma, cioè io e mia madre, mio fratello, mia sorella, sono quelli che fanno la volontà del padre mio, insomma quelli che ascoltano quello che io ho da insegnare. Non è che Gesù fosse quindi così come se lo immaginano i cristiani, come un figlio affezionatissimo, però resta vero mi piace sempre parlare di religione, infatti le mie amiche dicono, ma cos'è che è questo trucco? Non lo so, però resta vero che il primo miracolo che Gesù fa, lo fa perché la mamma lo tira per la giacchetta, lo tira per la giacchetta, quindi lui dice non è tempo ancora, lei il tempo non tempo, tu detto miracolo lo fai. Ecco, quindi in qualche modo era un bravo figlio. Ecco, torniamo a questo rapporto tra questa donna e quest'uomo, che sono madre e figlio, e come perché lo vivono e lo dicono e lo manifestano in un equilibrio che non permette a Susanna Colussi di diventare scrittrice. Questo essere scrittrice, sì, lei scrive, ma non diventa scrittrice sulla scena pubblica. Sapeva scrivere, vi assicuro, quella donna sapeva scrivere. Aveva certo una cultura da maestra di scuola elementare, beh, ma le maestre di scuola elementare sono donne coltissime, naturalmente, quelle di una volta ancora di più, magari, chi lo sa. Ma sapeva veramente, aveva, e mi fa pensare un po' a quella scrittrice, quella che giù la piazza non c'è nessuno, Prato.
Dolores Prato.
Ah, ecco, sì, quel Dolores me l'avevo dimenticata, giustamente. Dolores Prato ha scritto un libro e sono queste scrittrici che non emancipate. Dolores Prato era di cultura superiore, aveva, eccetera, però sono scrittrici non emancipate, appartengono al 100% al mondo femminile e vivono. E non, quindi, per esempio, appunto, questo romanzo, il film dei miei ricordi, voi, ecco, vi dico quello che sembra a me alla buona. Lei disegna la genealogia dei Colussi in un modo, non arriviamo al momento in cui lei scrive, sembra che si interrompa il racconto. In realtà l'impressione che abbiamo alla fine è che lei traccia la genealogia di Pasolini mettendosi lei come ultima, prima che compaia in questa genealogia dei maschi Colussi, anche Pierpaolo, ce lo mette dentro, madre e padre di Pierpaolo, cioè fa un'operazione di, perché questa sua scrittura classica, dove non c'è una ricerca letteraria fine a se stessa, ma dove c'è una grande capacità però di conoscenza di lingua italiana, lei e forse anche come personalità di donna, fa affiorare l'inconscio, cambia l'ordine simbolico, si mette come ultima, in realtà mette il fratello, però in realtà è lei, che la narratrice, la nonna, come è stato detto, fa da mediatrice fino all'inizio della genealogia, e poi ricordiamoci che il padre era, io non so, Bologna, non so di dove fosse il Pasolini.
Romagnolo,
sì, naturalmente, non era di Casarza, non era friulano, non era niente. Pierpaolo Pasolini esce fuori dalla genealogia Colussi, quelli di Casarza, ed è sempre quello il suo riferimento interiore. Insomma, questa donna fa questa saldatura col figlio. Basta, io avremmo forse. Ah, ecco, come è stato possibile? Mi sono chiesta. Come è stato possibile? Adesso vi dico la mia lettura. Come è stato possibile questo unicum nella cultura, che è questa coppia, entrambi scrittori, entrambi artisti? Ecco, e penso che Pierpaolo Pasolini, sì, come dice la psicoanalisi, è vicino alla madre, ma non lo è vicino nel senso della transessualità. Pierpaolo Pasolini ha una evoluzione interiore, assolutamente entra nella virilità, è omosessuale, non c'è ombra di dubbio, e forse anche con inclinazione per la gente molto giovane. Il suo attaccamento alla madre ha caratteristiche di scelta, la sceglie come musa ispiratrice, cioè la sceglie come il suo mondo interiore. E non c'è quindi quella cosa che si avverte nelle trans di voler restare vicino al corpo materno come possono fare le donne che sono capaci come la loro madre di diventare madri, cioè questo privilegio di nascere dello stesso sesso della madre è il privilegio cui le trans non intendono rinunciare e quindi rivendicano di poter appartenere al sesso femminile. Non è così il caso di Pasolini ha uno sviluppo, una virilità, è in tutto e per tutto un uomo che però consapevolmente sceglie tra tutte le donne di amare unicamente la madre. E lei ci sta, questo è il punto, ci sta nel modo giusto, ci sta nel modo che io non posso sapere perché non ho notizie della, ma che io considero, come dire, lei risponde positivamente all'uomo che decide di fare di lei sua madre, anche la sua ispiratrice, la sua matrice poetica del suo mondo poetico. E questa cosa diventa almeno evidente dopo lo scandalo del 49, quando lei prende, va con il figlio a Roma, perché lui deve allontanarsi da quei luoghi. E io non mi scandalizzo che lo costringano ad allontanarsi, perché bisogna essere consapevoli delle possibilità che ogni cultura ci dà di essere, di esprimere certe cose, e poi comunque siamo tutti d'accordo che la situazione era diventata difficile, ma in un certo senso, come dire, come diceva Renzo Tramaglino, Manzoni un angelo dei miei amori, anzi forse il più grande amore letterario che ho, c'è la provvidenza, perché allontanandosi da lì lui può entrare in un ambiente più corto di Roma, che è quello romano, radicarsi bene o male in quell'ambiente dove riceve dei riconoscimenti, ha una vita difficile e tutto. Agli inizi la madre credo che faccia la donna di servizio, comunque faccia i mestieri per poter sopravvivere lei e suo figlio che è stato escluso dall'insegnamento e non può rientrare nell'insegnamento, potrà in seguito, ma subito non lo lasciano, eccetera. Ecco, tutta questa vicenda è una storia di un uomo e di una donna, tutte e due con una vocazione alla scrittura. Certo, lui come poeta è un genio, no? Ecco, come narratrice Susanna Colussi si unisce proprio a una schiera di narratrici autobiografiche, anomale e grandi, che naturalmente tocca alla critica letteraria maschile e femminile valorizzare. E ripeto, torno al punto di partenza e chiudo, io ringrazio Gabriella Carbonetto e Dini Cesoni di averci aperta questa strada, perché il loro lavoro fatto fuori da tutte le accademie del mondo, ma l'Accademia delle piccole filosofe, dei piccoli filosofi la facciamo sempre, sì, fuori da tutte le accademie del mondo hanno seguito la loro ispirazione, il loro amore, il loro gusto e la loro intelligenza.
Proprio sono contenta di dirvi grazie. Grazie. Volevo aggiungere qualche cosa rispetto a... Mi hai proprio portato fuori dalla lezione. Rispetto a questo amore per la madre e per il padre. Perché lui, Pasolini, fino ai tre anni, ha soprattutto, ma stavo parlando, insomma, mi riferisco
a te, ci tocca fare teatro, noi non è che possiamo.
E allora, sotto i tre anni, diceva che in un'intervista a Dacia Maraini, che lui aveva amato di più il padre.
Sì,
E tra l'altro lo descrive anche fisicamente in un modo molto particolare, cioè molto vero, molto realistico, non so come dire. E mentre la madre, della madre fa una icona letteraria, insomma non letteraria, ma insomma nel senso nostro, però voglio dire, è una musa ispiratrice, poi comunque la utilizza anche in questo modo. E adesso vi dico, utilizzano, è brutto come termine, però insomma penso che abbia... c'è un punto che voglio leggervi in cui si parla di questo rapporto della madre con il figlio di 7 anni, che è molto particolare, molto. È stata mia madre che mi ha mostrato come la poesia possa essere materialmente scritta e non solo letta a scuola. Vitrea e l'aria. Misteriosamente, questa è una citazione appunto di un verso, ma misteriosamente un bel giorno mia madre mi presentò un sonetto composto da lei in cui esprimeva il suo amore per me. Non so per quale costruzione di rima la poesia finiva con le parole di bene che ne voglio un sacco. Qualche giorno dopo scrissi i miei primi versi, 7 anni, dove si parlava di rosignolo e di verzura. Credo che non avrei saputo distinguere allora un rosignolo da un fringuello, come del resto un pioppo da un olmo. E del resto a scuola, ad opera della signora Ada Cascostella, eccetera, Toscana, mia maestra, quella indimenticabile, seconda elementare, Petrarca certo non si leggeva. Dunque non so bene dove avessi imparato il codice classicistico dell'elezione e della selezione linguistica. Fatto sta che, non tenendo conto dell'abbondanza cordis di mia mamma, ho cominciato come rigidamente selettivo ed eletto. E questo è per Paolo Pasolini nelle poesie, edizione Garzanti, eccetera. E invece, rispetto alla intervista di Dacia Maraini, Dacia Maraini riporta quanto segue. Dunque l'intervista è con Paolo Pasolini e anche con altri scrittori in questo libro, che ha un sottotitolo, Intervista sull'infanzia. E il primo titolo è Tu chi eri, da una poesia di Sandro Penna. E allora Dacia Maraini fa una domanda: era importante per te la formazione scolastica? E lui risponde: sì, molto importante, proprio per quei valori che mia madre mi aveva insegnato, serietà, applicazione e entusiasmo per il sapere. Quindi questa la dice lunga sul appunto ruolo anche della madre a 7 anni e il padre di cui, da lui tanto amato e descritto proprio con queste espressioni così molto, molto forti, che era una persona da lui amata più forse all'inizio della vita, veramente. E quindi questo è quella, cioè volevo confermare un pochino questa cosa. E allora continuo quello che volevo dire, che è, adesso non so se sia il caso di parlare, di riprendere il discorso di Pasolini con, perché sembra che sia un pochino...
Sono le 7. Volevi parlare del libro?
Parliamo allora della madre, perché insomma
sì, certo.
La parte che riguarda le poesie in fulano, che sono veramente molto commoventi, molto sentite, molto particolari, che la leggete poi domani nel libro. E comunque poi sicuramente la conoscete qualcuno di voi, tutti insomma la conosco. E poi anche l'altra poesia che ho scelto, che sarebbe la leggita. Dunque, appendice alla religione una luce, e quella in cui parla di tante cose, adesso magari dico questo, Elia che è il prefattore, dice che in questa parte, in questa poesia, i toni dell'elegia, le ragioni del cuore, sono affrontati senza pudori, senza pudori in senso positivo, alla non speranza, e all'espressione espressa altrove. In altre poesie si oppone la luce, il forte senso creaturale della figura materna.
accenti quasi crepuscolari, la madre è come la bambina, con i suoi sopravvissuti segreti che sanno ancora di Violette. Il piccolo cimitero di campagna, dove è sepolto il fratello, Guido, partigiano, il povero prato gremito di pietre grigie, dove il poeta pensa un giorno che giacerà accanto alla madre. È una delle più disarmanti e belle poesie di Pasolini. Comunque, io se volete vi leggo due righe di questa poesia, e poi comunque questa parte qui non la continuo, perché veramente ci sarebbe anche altro da dire, e più interessante rispetto al titolo proprio anche della, e anche l'argomento di cui ci siamo proposti di seguire, che è quello appunto della madre scrittrice. E qui leggo queste due righe. Tutto intorno ferocemente muore, mentre non muore il bene che è in lei, e non sa quanto il suo umile amore, poveri dolci ossicini miei, possono al confronto quasi farmi morire di dolore e vergogna. Quanto quei suoi gesti angustiati, quei suoi sospiri nel silenzio della nostra cucina possono farmi apparire impuro e vile. In ogni ora ormai tutto è ormai, per lei bambina, per me suo figlio, e da sempre finito. Non resta che sperare che la fine venga davvero a spegnere l'accanito dolore di aspettarla. Saremo insieme presto in quel povero prato gremito di pietre grigie. E però alla fine proprio è una fine con speranza, e quindi è una delle ultime poesie. E allora, qui volevo dire,
non si sente.
Allora, trovato nella regione del cuore, dell'eresia, la visione all'unico aspetto della madre e del fratello scomparso chiude il periplo del desiderio di morte, della commozione elegiaca del ritorno alle origini, alla terrenezza del mondo materno friulano. E richiamo quasi al Foscolo dei sonetti. Se qualcosa di, ecco, finisco la proiezione. Se qualcosa di puro e sempre giovane ti resterà, sarà il tuo mondo mite, la tua fiducia, il tuo eroismo, nella dolcezza del gelso della vita e della vite o del sambuco, in ogni altro o misero segno di vita, in ogni primavera, sarai tu. Tu darai la purezza, l'unico giudizio che ci avanza, ed è tremendo e dolce, che non c'è mai disperazione senza un po' di speranza. E qui è in questo, insomma, questa è una chiusura quasi leopardiana, perché
c'è anche stato. Questa è una delle ultime poesie in italiano dedicate alla madre. Dovreste ridire questo e poi passiamo a un'altra.
Allora,
non
sentiamo.
Non sentiamo.
Allora, il film dei miei ricordi. Il film dei miei ricordi, ovvio, ma ho trovato un memoriale. Cioè. Perché non ci vedo poi in film. Come ho anticipato nell'introduzione, il film dei miei ricordi è memoriale, che riguarda la storia familiare di Susanna Colusso e padre Pasolini. È autrice di questa saga la stessa Susanna, che con una semplicità e una leggerezza che sa esprimere solo un'autrice di genere, fa una rassegna di ritratti e fatti descritti con dovizia miracolosa di dettagli. Un affresco storico che racconta in modo solare e insieme drammatico la povertà dignitosa con cui l'Italia entra nel nuovo secolo. Così si scrive nella quadra di copertina dell'opera. Il fuoco di tutto questo, di tutto, è il paese agricolo di Casarca, il cui primo nucleo fu fondato dagli stessi Colussi, vassalli del patriarca di Aquileia,
destinati ad aprire una distilleria dalle interne nel cortile. Questi vivono e muoiono intere vite, ma da casanza si parte in battaglia, in fuga o in cerca di lavoro, come Vincenzo, con cui inizia il libro. E allora, la partenza più interessante, letteraria, simbolica, al femminile, non so se giusto mettere così, chiediamo poi alla Lisa, avviene tuttavia attraverso un dialogo che ha del tedesco, insieme al primo bisogno di identità, di riconoscimento della stessa autrice, ancora bambina, insieme alla nonna. Entrambi io narranti delle storie del libro. Il loro dialogo inizia con la ricerca del perché la bambina sia stata chiamata Susanna. La nonna rassicura la nipote, cui non piace il suo nome. Era suo desiderio che con quel nome la bambina assomigliasse a un'altra Susanna, una straordinaria, venuta da lontano lontano, e quella di cui parlava Gini prima. Il libro, quindi io questa storia non ve la, non ve la racconto, ha poi come protagonista...
devono leggere il libro, dice Luisa.
Allora, rispetto alla...
Vai sulle tue considerazioni su Romano, che sono importanti.
Le figure femminili di entrambe le storie, ecco, questo però è un'altra storia, sono ritratti indimenticabili nella loro diversità e semplicità, i loro cambiamenti anche fisici, ma questo può andare bene per tutti, nella fase dell'innamoramento di entrambe e la trasfigurazione poetica dell'ambiente naturale intorno associata all'amore fanno di questa storia uno dei racconti più romantici del libro, con il gusto di pennellate di colore come quelle di certi fiorellini di primavera ai piedi delle siepi che si aprono come un occhio tra l'erba, dalla corolla di 4-5 petali rotondi di un celeste viola come gli occhi della triste Pierrette, come gli occhi della Madonna. Questo fa riferimento a un'altra cosa che però non vi leggo, ma può essere, diciamo, applicato in qualche modo al... Tanto parliamo della scrittura, quindi non è tanto la storia che quella che interessa, quanto proprio
il suo stile,
secondo me, è un po' di questo tipo. E adesso finisco di parlare di nonna Maria, di questa nonna che racconta tutte queste storie. È un po' un io narrante questo, come io, un altro io narrante, quello proprio della nipote Susanna. E vi leggo solamente questa, perché è molto interessante, questa figura di donna. E poi ha anche delle fasi in dialetto, che anche per questo sono interessanti. Comunque una figura significativa, anche perché poi perché è una comare. Comari, anzi, in fiorentino significa levatrice, perché allora nei piccoli paesi di campagna non c'erano ostetriche, diplomate, e il mestiere di levatrice spesso si tramandava di madre in figlio, ed era fatto empiricamente. Mia nonna è però presto ben munita com'era di una vivissima intelligenza e di una spiccata vocazione per curare e assistere i malati. Ella non voleva ricompensa per il suo lavoro, accettava solo qualche regalo delle fratelle famiglie più abbienti. Assistette alla nascita di tutti i paesani per varie generazioni, aveva più occhio clinico del medico e una miracolosa facoltà di intuizione. Tra le sentenze e le battute intercalate nel testo, spesso in dialetto friulano, riportiamo alcune terre che colpiscono per il loro brivido. Se a tu dissere me, che cos'hai viscere mie? Rivolta alla nipote Susanna di 8 anni. Vissere è l'intercalare più usato e descrive davvero l'amore viscerale, ma anche rispettoso delle persone che nonna Maria sente ed esprime nei confronti dei vari membri della famiglia con cui vive. Tutta la superbia è stupida, ma quella del soldo è ancora più stupida, come se non dovessero lasciarla qua la loro roba, quando vanno presto o tardi a casa del diavolo. Il Signore, lui si mette le cose a posto, se non per di qua, di sicuro per di là. E poi un'altra, in dialetto sempre, Gesù mio, quella povera bambina tutta la strada sotto la pioggia, così piccola, così minuta, tutta occhi e bocca, verrà a casa con la fosse, questa è riferita alla nipote Susanna. Per viscere, appunto, poi letteralmente, vediamo, utero, grembo, cuore, sentimento, sensibilità viscerale profondamente radicata,
però in qualche caso la usano le persone con un'accezione non, come dire, non positiva, mentre ha veramente una in questo libro di Susanna ha invece una rivalutazione molto importante. E mi fa venire in mente anche Maria Zambrano, considerata, che considera la vera filosofia proprio quella viscerale, cordiale. Adesso può essere anche un paradosso questo, perché quando diciamo delle cose così che ci sembrano così delle cose rivoluzionarie, magari anche forse magari esageriamo un po', però secondo me invece qui c'è della grande verità. E poi vabbè c'è una descrizione piccolina di lei, ma insomma, questa è molto simpatica perché è semplice, e, però insomma, le sue risposte pronte, sagge e comiche, anche la contraddiceva. Io le stavo sempre attaccata alle sottane, più che a mia madre, dormivo nella sua camera nel suo gran lettone con una terrazza di piume. E poi dice appunto, seduta su una bassa seggiolina, era lei che sosteneva la conversazione, seduta su una bassa seggiolina, strozzando la carta, filando l'ama di padella, seta che si raccoglieva attorno ai bozzoli dei bacchi, senza mai portare gli occhiali, quel fazzoletto di seta nera a frange sul ricciolo d'argento, il suo bastoncello a portata di mano col quale teneva bada di requieti e nipotini, aveva sempre pronto un moto di spirito, una battuta umoristica, un giudizio indovinatissimo e franco su tutto e tutti. E poi le sue risposte pronte, eccetera. E quindi questi erano così dei flash sulla nonna. E invece su Susanna, finisco con lei ovviamente, perché lei arriva a se stessa e fa un discorso, fa un racconto autobiografico. E lei parla appunto dell'età della fanciullezza e dell'età dell'adolescenza. I giochi di Susanna sono una vergogna per il decoro femminile. Così commenta la madre davanti a tutta la classe di insegnante dell'aristocratica scuola frequentata da lei e dal fratello per imparare le belle maniere. Lei era andata lì perché loro erano parenti del prete, di casarsi, eccetera. Quindi era lei e il fratello erano riusciti a entrare in questa scuola da cui poi usciranno perché lei si comportava in modo tutto diverso da queste compagne di scuola. E i suoi giochi, che sono una vergogna per il decoro femminile, così detto dall'insegnante, consistono nell'attraversare con l'amica contadinella scalze l'acqua della loggia, arrampicarsi sugli alberi, fare scortacciate di una cerca, andare nel campo a portare a disegnare i contadini e ritornare verso sera sul carro colmo di fieno. Quanto mi piaceva stare sprofondata tra il fieno doloroso, mentre le mucche trainando il carro col loro passo lento lo facevano leggermente dondolare, di lassù ci pareva di stare sospesi tra la terra e il cielo. Ci piaceva andare per i campi, insomma, eravamo spesso accompagnati da qualche amico contadinello. Eravamo pienamente felici a contatto della terra, confusi con le sue incantevoli creature, animate e inanimate. Tutto era nuovo e magico, ogni incontro con le cose aveva il fascino della scoperta. E poi vabbè, descrive in modo particolare tutte le scoperte che hanno fatto per lei insieme ai compagni, eccetera. Allora, ed è la stessa autrice, finisco qui, a sua volta insegnante elementare, perché lei insieme con una sua sorella era l'unica della sua famiglia che aveva fatto di sei ragazze che avevano poi preso diploma e erano due femmine e insomma e comunque questo era non era casuale diciamo perché comunque in questo paese le donne poi lei lo dimostra chiaramente, insomma, Susanna, parlavano come parlavano gli uomini, nel senso che avevano una libertà anche, il linguaggio, per esempio, della madre di Susanna veniva
definito bordace, ed era sempre un po' in, come dire, adesso così dico, a livello proprio allo stesso livello del padre, che invece era più, come dire, poetico, più intento a curare gli uccelli, e, insomma, meno pratico di lei. E lei appunto comunque ribadisce, insomma, sa parlare, sa articolare, sa così anche criticare in modo molto così molto concreto, ma anche efficace. Va bene, e quindi l'altra è però questo non faccio in tempo a leggere, L'adolescenza di Susanna. Io sono specializzata proprio nell'età adolescenziale. L'unica cosa che posso dire, come psicologa, che posso dire è che nell'adolescenza si ribalta un pochino il ruolo di Susanna, il ruolo e il comportamento, nel senso che non è più, non viene più, non si descrive più come monella, come appunto una ragazzina desiderosa di scoprire anche come sue modalità, insomma, quindi senza seguire delle regole troppo severe, troppo, ma diventa più, come naturale che sia, nell'adolescenza, più introspettiva, più così curiosa di sé e degli altri, in modo anche con tutta l'introspezione che caratterizza questa età, la capacità di introspezione. E comunque lei parla anche molto dell'adolescenza, esprime anche delle, mentre appunto si sofferma a raccontare tutta la storia della sua famiglia, e il papà, la mamma, i fratelli, eccetera, parla anche di malinconia, e questa è una è qualche cosa che ci fa pensare che in fondo anche proprio come l'abbiamo conosciuta attraverso il figlio, come in fondo possiamo immaginarla dalle cose che sappiamo al di là di questo memoriale, che fosse davvero una donna anche con questo risvolto così melanconico, e anche d'altra parte favorito anche dalla realtà dei fatti di due figli ammazzati, insomma, quindi è la cosa più terribile che la madre possa vivere, possa subire.
Su questa malinconia di lei insiste su questo aspetto del suo carattere, il carattere che ha ereditato dalla madre, ma diciamo no, perché la madre sembra più che altro scontenta a volte, eccetera, perché, ma comunque la malinconia, lei parla della sua malinconia, ed è chi ha in mente Pasolini vede la stessa cosa in Pasolini. Cioè, Pasolini è un uomo che appare, Anna, profondamente malinconico, anche se poi ha, eccetera. E questa foto su cui mi sono soffermata gli mostra la grande somiglianza che c'è fisica, ma soprattutto di animus, ecco, di lei e di Pierpaolo Pasolini. C'è questo tratto. È chiaro che presentare le cose in questo modo, mescolando psicologia e letteratura, e tutto può sembrare selvaggio, ma è un modo per ricostituire, ecco, una cosa più, ricostituire un qualcosa che di insolito. Cioè, le immagini che ci siamo fatti, credo, di Pasolini e di sua madre, vanno ripensate anche alla luce di quello che, almeno io, la mia esperienza è stata che io adesso conoscerò Pasolini, lo conoscerò attraverso Susanna Colussi, attraverso sua madre. Cioè, ho capito che là dentro a lei c'è una chiave autonoma, perché questo libro lei l'ha scritto con un senso di autonomia personale e di vocazione artistica e di volontà di esistere che è innegabile, non è quindi come... Allora adesso tende dentro di me, ho sentito una rotazione, si è capovolto, è attraverso lei che vado, che mi avvicino. Per questo ho preso la parola adesso sulla cosa della malinconia. Lei si presenta come malinconico, io in verità avevo captato nella cosa di Pasolini, nella sua stessa tragedia, nel suo stesso andare verso la morte, come fosse chiamato da una profonda tristezza che aveva in sé. Ecco, questo uomo indubbiamente difficile, complicato e così. Mi pare, nelle parole di Gabriella, che lei stacca, cioè vede nella madre molto la musa ispiratrice. Io vedo nella madre di Pasolini la donna che lui ama. La ama e ne parla come si, un fidanzato bello, grande, grosso, parla di una fidanzata piccola, di statura, intensa, taciturna, ed è cioè si disegna una coppia amorosa, si disegna una coppia amorosa. E la cosa la trovo impressionante, perché merita una grande, grande attenzione, soprattutto con la scoperta del libro. Cioè lei intanto stava raccontando una storia epica della famiglia sua, non Pasolini, Cursi. Lei aveva questo risvolto e tutto questo stava insieme, tutto questo stava insieme. L'immagine che ha il figlio di lei sarebbe di una donna schiva che lo riempie di sensi di colpa per qualche motivo lui, eccetera, aveva sensi di colpa anche perché in certi momenti voi vi ricorderete quella poesia in cui chiede alla madre di lasciarlo andare, cioè sente la cattura della madre in una misura che lo fa soffrire. Ecco, e chiede la madre, quindi non è che loro fosse un rapporto di, ma i rapporti di amore sono anche rapporti di padronanza, cioè lui proprio le dice lasciami andare, dove? Ecco, adesso vi ripeto, io adesso mi avvicino più volentieri a Pasolini perché ho trovato una strada nella personalità di sorprendente, in effetti come ha detto Dini, è una cosa che sorprende. Questo di questo che in Pila con lei ha descritto benissimo, ecco, e c'è un quesito che ve lo lascio e vedete voi, si interrompe questo racconto o finisce? Perché c'è uno che si perde, non voglio dirvi il finale, niente, è il finale quello lì, o si interrompe quella cosa lì? Perché comunque era già scritta quando lei era ancora in salute, quindi non è che fosse sommersa dalla malattia, è come se avvicinandosi al momento in cui lei si sposerà e tutto, lei basta. Ecco, allora questo è il mio quesito, va preso come una specie di romanzo aperto che lei dice non vuole, perché va a finire nella sua vita, sua che sta vivendo, e non vuole finire lì, oppure si interrompe veramente perché abbandona l'impresa? E perché allora in questo caso?
E quindi con questo bellissimo intervento di Luisa finiamo il nostro incontro. Il libro di Gabriella è molto attento, delicato, profondo, ma anche forte. Il libro di Susanna a chi ama leggere, lo deve leggere. Ma vi invito anche, come ha detto Luisa, il nostro saggio, dico nostro perché ho fatto anche un piccolo intervento. Io sono più giornalista che scrittrice, lo vedrete anche nel mio modo di parlare o di scrivere. Lo troverete alla Libreria delle Donne e probabilmente la libreria delle donne chiederà a Roselina Appinto di farle avere, perché altrimenti questo libro bisogna prenotarlo in una libreria, non lo si trova facilmente. Devo dire, per finire, che le cose importanti scritte dalle donne non si sa dove la vanno a finire. Abbiamo cercato il libro L'ordine simbolico della madre di Luisa Muraro alla Solmani e siamo andati a trovare una coppia. Gabriele ha dovuto andare alla biblioteca di Lambrate e qualcuno l'aveva preso in prestito e non l'aveva restituito. Però voglio dire, sono questi libri di noi donne, vogliamo curarli. Allora, tra noi donne,
la l'intenzione di pubblicarlo L'ordine simbolico della madre. Io sono anche d'accordo che venga ripubblicato, perché questi mesi e anni la relazione materna è qualcosa di cui c'è da parlare, pensare, capire. Io ho riguardato in mano quel mio libro di parecchi anni fa e sono abbastanza d'accordo che si possa riproporlo, sì.
Ecco, grazie a tutti voi. Grazie.